Buongiorno, benvenuti a tutti da parte dell'Associazione Cardonair e anche del Centro Culturale Veritas con il quale stiamo collaborando. E un grande grazie anche a Padre Luciano per tutto questo lavoro di coordinamento dei collegamenti. E naturalmente benvenuto a Padre Franco Nicchiarico. E per chi non lo conosce, noi lo conosciamo come Cardonair, ormai da 20 anni collabora con noi, ma per chi non l'avesse ancora conosciuto, diciamo che è un gesuita naturalmente, che è superiore della comunità di Bari ed è guida di esercizi ignaziani, fa anche icone, quindi è iconografo, e guida autorizzata della Terra Santa, solo che adesso non ci può andare, per adesso, finché c'è la pandemia. E diciamo grazie a padre Franco per aver accettato di spostare a oggi l'incontro sulla Cedia. Quello che faremo oggi era programmato per fine aprile, ma siccome il padre Cesare Geroldi, che voi conoscete bene, ha detto che questa volta lui via Zoom non si sente di partecipare, e lui o solo in presenza, altrimenti no, e quindi ci vedremo con padre Cesare più avanti, quando la pandemia sarà finita, e padre Franco ha accettato volentieri di spostare a oggi il suo incontro, e quindi noi siamo ben felici di averlo qui. Allora, come ha già detto padre Luciano, sia il pomeriggio di oggi che domani mattina e domani pomeriggio arriverà un altro link, quindi non questo di adesso. Se questa mattina potremo interrompere un momento di sosta l'incontro, si rientra sempre con questo link. Invece pomeriggio e domani ce ne saranno altri 3 praticamente. E quindi ricordo anche a tutti, appunto come ha detto padre Luciano, che domani pomeriggio l'incontro sarà anticipato alle 15:30 e quindi finiremo un pochino prima. Bene, buona partecipazione a tutti e a te Franco.
Bene, allora bentrovati, vedo dei volti conosciuti, altri meno, bentrovati a tutti, mi fa piacere così rincontrarsi, anche se appunto dicevamo in obbedienza al nostro tempo e ai DPCM che ci appunto colorano i nostri territori e ci impongono appunto una giusta attenzione. E allora in obbedienza a questo ci incontriamo con questo mezzo, no, naturalmente, e per affrontare in questi 2 giorni come avete visto dal titolo, cioè vogliamo un po' provare a riflettere su uno di quelli che la tradizione spirituale cristiana chiama uno dei vizi capitali, e oggi si riprende anche chiamandolo una malattia dell'anima. E allora io tenterò di farlo soprattutto oggi, cercando di collocare questa tematica nel suo contesto, quindi oggi partirò un po' più sulla vita spirituale, sulla lotta spirituale, e vedremo appunto anche per arrivare poi alla Cedia, e vedremo se, vedendo anche il tempo che avremo, magari poter anche dire qualcosa anche sulla tristezza, che è uno dei che è collegato anche alla Cedia. Di per sé sono collegati un po' tutti, però in questi due in particolare la tradizione monastica l'ha sempre trattati in maniera appunto più vicina, diciamo così. Allora, intanto da una parte ci potremmo dire: ma stiamo ancora a parlare di vizi capitali? Cioè della serie: ma siamo ancora al Medioevo? di per sé se ne parlava molto prima del Medioevo, e poi il Medioevo, detto da come faccio, no, la battuta, e come a volte noi ne parliamo, era un tempo molto più illuminato e molto più anche del nostro per molti punti di vista, rispetto a quello che come usiamo questa parola. E ecco, no, naturalmente non è un così il gusto dell'antico per l'antico, non è un neanche ricadere in un certo moralismo che ci porta a vedere tutti i vari peccati e quindi come possiamo trattarli, eccetera, eccetera. No, oggi c'è un interesse per questa tematica, che come sappiamo va anche oltre i confini della Chiesa. Umberto Galimberti, no? Cioè, come qualcuno di voi avrà anche letto i suoi scritti, ha trattato e ha cercato anche di cogliere anche quelli che oggi sono anche dei nuovi, potrebbero essere anche dei nuovi vizi capitali. E parlare appunto di questa tematica significa parlare appunto della vita umana, della vita umana. E ancora di più della vita umana come un compito da adempiere che riguarda tutti, nel senso di una umanizzazione. E noi sappiamo che molte volte utilizziamo il termine umano, umanità, in senso negativo, cioè io che sono prete mi capita di ascoltare nelle confessioni, che oggi è difficile farle, anche la situazione che viviamo, no, in cui una persona viene e parlando dei suoi fallimenti, delle sue cose che non vanno, dice: padre, che vuole? Sono umano. Oppure uno dice: è venuta fuori l'umanità che è in me. Il mio lato umano, cioè, e quando uno in questo contesto parla del suo lato umano sta dicendo la sua schifezza, no? Cioè proprio il suo disastro, le cose di sé che, no? E allora ecco la mia umanità. Ecco, noi a volte ragioniamo e siamo stati un po' impostati così, no? Cioè nel senso che la grazia no? È qualcosa che eleva la natura, no? La porta su, chissà dove, no? Cioè, c'è un, ecco, uno stato di grazia che appunto è spirituale, inteso appunto come immateriale, e dall'altra parte c'è un umano di ogni giorno che invece è problematico e ci fa il luogo delle nostre cadute. E no, nel senso che anche grazie a una maggiore attenzione anche nel nostro cammino ecclesiale alla parola di Dio, cogliamo già da subito come il diventare a immagine e somiglianza di Dio sia un compito che una parte è stata fatta da Dio. Ricordate quel bel versetto di Genesi 1:26 dove, che abbiamo letto anche qualche volta insieme con molti di voi, dove Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo. E Dio fece l'uomo a sua immagine, e immagine di Dio lo creò. Non conosco a memoria tutta la Bibbia, qualche versetto che conosco me lo gioco bene. Però questo versetto, su quale io torno tante volte, mi sembra molto interessante, no? Apre delle prospettive, perché come sapete questo versetto, che è stato il più studiato fra i versetti della Bibbia già nella tradizione ebraica e poi dopo noi cristiani, la domanda è sempre quel: a chi Dio sta parlando? No? Quel Dio che nel racconto della creazione Dio disse sia la luce, e la luce fu, Dio disse, eccetera, eccetera, nel versetto 26 viene fuori con quel facciamo. A chi Dio sta parlando? E come sapete le interpretazioni sono tante, dalla classica interpretazione del plurale maiestatis, no? L'autore sacro pone sulla bocca di Dio quello che era lo stile dei potenti, dei grandi della terra, e a volte ancora lo è, e a quella del consiglio angelico, come i grandi della terra avevano, i re avevano i loro consigli, così Dio sta parlando ai suoi angeli nel cielo, e fino a quell'interpretazione che io propongo sempre, perché è quella che mi convince di più, di André Venin, che è uno dei più grandi biblisti attualmente viventi, che lui dice, un momento, fermiamoci sul testo. E fermandosi sul testo, e in particolare confrontando quello che Dio dice a qualcuno di voler fare con lui, perché dice, facciamo insieme, l'uomo a nostra immagine e nostra somiglianza, che sono due cose diverse. E quindi quando poi confrontiamo questa frase che Dio dice a qualcuno di fare insieme l'uomo con quello che poi Dio fa, e Dio fece l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Ecco, quello che non torna, e ve lo dico subito, poi molti di voi lo sanno, ma è la somiglianza. Cioè Dio dice a qualcuno, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Dio non crea la somiglianza. E allora l'interpretazione di Venin è che quel facciamo l'uomo, Dio lo sta dicendo all'uomo stesso. Nella serie lo facciamo insieme. Io faccio la base, l'immagine, la somiglianza sta a te. E a me piace, mi convince, e penso che convincerà ciascuno di voi, sia le persone che hanno educato dei figli, sia le persone che per lavoro, per volontariato, per la vita, si sono trovate ad accompagnare dei bambini, delle bambine, nella loro crescita, dei ragazzi, sappiamo bene che il buon educatore, la buona educatrice, è quella che a un certo punto, quando vede che il bambino o la bambina è in grado di cominciare a collaborare al suo crescere, gli lascia spazio. Chi di voi è madre, ma anche i padri, ma normalmente sono state voi madri a imboccare i vostri figli, no? Avete capito quando loro avevano 3 anni, 4 anni, 3 anni e mezzo, non a 40, spero non a 40, cioè che imboccandoli avete compreso che potevano far da soli e non l'hanno scoperto da solo, no? Perché siete stati voi che mettendoli in mano il cucchiaino e dicendoli adesso fai tu. E loro all'inizio sono rimasti un po' così perché magari volevano continuare a essere imboccati e allora invece quello è stato lo spazio che gli avete dato, la fiducia che gli avete dato per crescere. Allora dico questo perché ecco, l'umano non è la parte negativa della nostra esistenza. L'umano siamo noi, però l'umano come qualcosa da compiere insieme per chi crede, e chi crede nel Dio di Gesù Cristo è appunto il ecco, lui ci ha creato a sua immagine, la somiglianza la facciamo noi. Quindi poi potremo protestare anche dicendo, Signore, potevi darmi meglio il materiale di partenza. Su quello c'è da andare all'ufficio reclami, quello vabbè. Però di fatto ciascuno di noi ha avuto un materiale di partenza e su questo ha ricevuto il compito di plasmare la propria vita. Allora, scusate ancora una piccola parentesi, io vorrei fare in questo modo, cioè nel senso che parlerei per un'oretta, poi lascerei uno spazio, una pausa per un caffè che ciascuno prenderà nella sua casa o al bar di sotto, non lo so, e poi riprendiamo e riprenderei sempre io, continuerei stamattina a continuare a darvi degli spunti. Nel pomeriggio io riprendo e poi nel pomeriggio lasciamo anche degli spazi per qualche domanda, qualche eccetera. Questo anche con Fulvio, Maria Luisa, ci accordiamo così. Ecco, scusate, solo tanto per avere un po' un'idea anche dei tempi. Allora, se l'umano è qualcosa da realizzare, questa realizzazione non avviene in qualche modo naturalmente, non va così. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, permettetemi una frase scontata, che tutti diciamo, che la vita è una lotta. La vita è una lotta. E notate, è la lotta, e su questo vorrei cominciare a focalizzare, non è qualcosa di negativo in sé. Nel senso, lo dico perché a volte, no? Cioè, a volte abbiamo avuto un po' un'idea che il naturale vada da solo. Guardate, a volte anche in ambienti ecclesiali c'è qualche prete, ma non solo preti, che pensano che le cose lasciate andare naturalmente sono le cose migliori. Quando l'uomo ci mette mano, sempre rovina. Permettetemi di dissentire di questa visione, no? Perché c'è anche un agire dell'uomo che, per esempio, ha creato uno strumento come questo, che molti di voi anche hanno, che si chiamano occhiali e che aiutano, anche me con l'età, a vederci meglio. Allora, come dire, c'è un... ecco, attenzione a una visione... secondo me un po' semplicistica, idealistica, che non ci sia un lavoro per il bene dell'uomo che possa, no, aiutare la vita. Quindi c'è una lotta da assumere, che, attenzione, non è lontana dalla bellezza e dalla felicità, non è l'antitesi. Cioè, come dire, anche qui, no? Come qualcosa che, no, deve essere spontaneo, deve essere naturale, io devo sentirlo, devo sentirlo, no? Quante cose nella nostra vita e anche nelle relazioni le abbiamo fatte perché le ritenevamo giuste e per la vita, anche se in qualche momento non lo sentivamo. Permettetemi anche qui l'immagine, penso alcuni di voi, qui lo dico, cioè, no, io non ho figli, ma chi di voi ha avuto dei figli, li ha, quando erano bambini e magari di notte non vi facevano dormire per giorni, per notti e notti, e il giorno dopo dovete andare a lavorare e cercavate inutilmente, cioè coccolandoli così, di... e appunto di farli addormentare per poter dormire anche voi. Se in quel momento qualcuno vi avesse chiesto ma cosa senti dentro di te, allora tu probabilmente avresti detto: vedi quella finestra, no? Se io potessi, cioè, no. Però non l'avete fatto e i vostri figli godono ancora di buona salute, grazie a Dio, sono vivi, eccetera, no? Per cui anche non sente, voi avete lottato contro il vostro sentire, no, per la vita e per il bene. Allora, di per sé la lotta, appunto, è al servizio dell'umano, della bellezza, della felicità. quello che per esempio anche nella tradizione cristiana si chiama ascesi, c'è uno sforzo, no? A volte c'è una, no, che non bisogna fare nessuno sforzo, non bisogna, abbiamo paura a volte di un volontarismo, che pure c'è stato, eppure a volte ci potrebbe essere, che un volontarismo che coarta la vita, ma la volontà è una cosa buona. La vita, e permettetemi anche qui un'altra frase scontata, ma che non per questo non può avere un senso, la nostra vita è un'opera d'arte. E l'arte è qualcosa che richiede fatica. Maria Luisa diceva appunto di questa, così, questa passione che io ho e che cerco, nella quale ci cammino da più di 20 anni, che è l'iconografia, che faccio essenzialmente per me. Però ecco, come dire, no? Chi di voi anche in qualche modo lavora in qualche arte sa che l'arte è bellissima e faticosa, che in certi momenti uno gode, qualche volta, almeno io, e poi. Rispetto alle icone che qualcuna, ogni tanto qualcuna non mi piace, di quelle che faccio, ma quando qualcuna mi piace, ed è vero che ogni, come dicono a Napoli, no? Ogni scarafone è bella mamma soia, no? Cioè, allora, quelle che faccio io allora mi piace e mi stupisco, no? Dico, ma come? Da dove sei venuto fuori? No? E altre volte non fatica, non viene, la mano non va, non ci sei con la testa, ma lo dico perché ciascuno di noi prova qualcosa del genere, no? Nelle arti che magari coltiviamo e nell'arte fondamentale che è l'arte di vivere. Tutti quanti siamo alle prese con l'arte di vivere. E allora ecco, no? La vita è un po' come una materia informe, no? Abbiamo ricevuto, nessuno di noi ha potere, l'abbiamo ricevuta come un dono, al di là di tutto, al di là di tutto, nella fede ce lo diciamo al di là di tutto, ben sapendo che poi ciascuno di noi viene dalle storie anche dei propri familiari dove ci sono luci ed ombre, però al di là di tutto nella fede crediamo che il Signore ci ha donato la vita anche nelle nostre storie fragili o... e su questo dono non abbiamo avuto potere, cioè siamo venuti al mondo. Sulla fine della vita magari un po' di più possiamo avere potere, no? Ma di per sé ecco, e allora è una materia che siamo chiamati a plasmare. Quindi siamo chiamati a lottare innanzitutto al fine di diventare uomini e donne all'altezza del nome che portiamo. Se volete, la nostra prima vocazione, al di là poi di quelle che abbiamo lavorato nella nostra vita, che abbiamo realizzato lavorativamente, nello stato di vita, eccetera, in tutte queste c'è la vocazione a diventare uomini e donne. Si lotta per rimanere nello spazio d'umanità. Ora, questa lotta, io semplicemente ricordo, lo sappiamo, è molto presente nella Bibbia. Ed è normale perché la Bibbia parla di noi, no? Per cui, semplicemente ricordando come. Pensate, in Genesi 3 si parla di una lotta persa, il racconto di Adamo ed Eva, no? Il serpente, eccetera, una lotta che si perde, che porta alla morte, una lotta che si perde e porta alla morte nel racconto di Caino e Abele. E poi ancora no? Abramo. La sua lotta con Dio, il capitolo 22, nel passaggio della cosiddetta legatura di Abramo, no? Il sacrificio di Isacco, legatura di Isacco, scusate, il sacrificio di Isacco, E poi ancora Giacobbe, mi piace ricordarlo anche proprio leggendo qualche versetto, Giacobbe nel capitolo 32, poi potete anche andarlo a vedere, al versetto 23, ricordate quando sta tornando verso la sua terra, da cui era fuggito dopo essersi comportato da grande ingannatore, ricordatevi sia verso il fratello Esaù che verso suo padre Isacco, carpendo con inganno la primogenitura, attenzione, con l'alleata sua madre Rebecca, una bella storia familiare, no? Cioè, quindi dove la madre era per Giacobbe e il padre era per Esaù, e poi la madre prenderà, cioè sarà lei la grande regista del grande inganno, e lui dovrà fuggire perché Esaù giurerà di ucciderlo appena il padre fosse morto, e lì lui, sappiamo tutta la storia, andrà da Labano, sarà a sua volta ingannato dal suocero, che gli rifilerà la notte di matrimonio che lui pensava con la sua amata Rachele, la povera Lia, poveretta, lei non, no, cioè, che la Bibbia dice aveva gli occhi smorti, chi scriveva forse era anche un po' era un uomo maschilista, e io sempre però, cioè, mi immagino povero Giacobbe al mattino della prima notte di nozze, dopo aver amato intensamente quella che pensava fosse Rachele, si sveglia e vede a fianco a sé Lia. E quindi tutte queste vicende, lui tornerà, a un certo punto sentirà di tornare e di incontrare suo fratello dopo tanti anni, no? E allora, sentendo che poi il fratello gli veniva incontro con 400 uomini, significa un esercito, e allora lui farà tutto quanto, manderà avanti dei doni, eccetera, eccetera. Semplicemente dice il testo che alla fine, durante quella notte, egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Non mi fermo su tutto il testo, solo questo. Un uomo lottò con lui. Interessante che quell'uomo, poi a un certo punto si parlerà di quell'uomo come di un angelo, ma quell'uomo era anche lui. Lottò con se stesso e dentro di sé lottò con Dio. E ne uscirà segnato, ma anche nuovo, uomo nuovo. Perché poi si metterà lui davanti a tutti, non si farà più scudo dei suoi averi e dei suoi, della sua famiglia, ma si metterà lui come scudo di loro, porrà avanti la sua vita, donerà, metterà in gioco la sua vita per gli altri. E poi ancora, come non ricordare Giobbe? Tutta la lotta di Giobbe con Dio. Geremia, la lotta di Gesù in questo periodo della Quaresima, è passato anche il Vangelo un po' delle tentazioni di Gesù, no? Una lotta vinta. Interessante, il primo Adamo, il racconto di una lotta persa e la morte. E Gesù, il cammino di una lotta vinta, è la vita per tutti. E poi Paolo, su Paolo poi ritorneremo, perché Paolo, per esempio, nella lettera agli Efesini, al capitolo 6, versetti 13-19, lui parla della lotta e parla degli strumenti con i quali equipaggiarci per la lotta. Torneremo con questo, no? Quali strumenti usare in questa lotta, come prepararci, come vestire. E poi parla anche delle realtà contro cui si è trovato a combattere, uomini, belve, Le belve sono gli uomini che lui incontrerà. E poi anche, dirà, anche con le potenze, cioè con qualcosa che è dentro di noi, qualcosa che lavora, delle potenze di morte che ci portiamo dentro, con le quali siamo chiamati a lottare. E poi anche parlerà, ci sono, vi faccio notare, ci cioè sono tanti passi, ma ancora mi piace prendere per esempio la seconda lettera a Timoteo, dove al capitolo 4, versetto 6, dice: io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. È un Paolo ormai anziano che è cosciente di stare andare, che la sua vita va verso un probabile martirio, e al versetto 7 dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. È bello, no? È bello anche se potremmo dirlo noi anche alla fine, no? Che in questa c'è una battaglia da assumere per continuare a credere. Ricordate sempre quel bel episodio che cito tante volte di Dietrich Bonhoeffer, no? Che diceva in una sua lettera, ricordando un convegno negli Stati Uniti prima dello scoppio della guerra, dove lui aveva partecipato con un suo caro amico, un pastore della sua stessa chiesa, un francese. In un momento di pausa, bevendo un caffè, si erano detti: ma noi della nostra vita che ne speriamo? E lui disse: ma io vorrei diventare santo. E dice che Bonhoeffer rimase così un po', però dice: da come lo conoscevo ne aveva buone possibilità. Allo stesso tempo lo contrastai e gli dissi: io vorrei imparare a credere. E credo che fra l'altro anche per questo nostro tempo difficile che stiamo vivendo, è un tempo che è un vaglio, che ci sta vagliando. E allora come lottare per tenere l'essenziale? Abbiamo delle limitazioni, e questo sappiamo che hanno delle, poi ce lo stanno dicendo continuamente i giornali, no? Cioè tutte le conseguenze psicologiche, eccetera, che è vero, che la solitudine, è vero, è tutto quello che tutto questo tempo ha un impatto su di noi, che è un tempo che di fatto va avanti già da un anno. E allora come uomini, donne, credenti o anche no, cioè, ma come tentare di attraversarlo, no? Mantenendo l'essenziale, continuando a lottare per essere uomini, donne, e per chi crede, per essere credenti in questo tempo che ci mette al vaglio. E allora, ecco, per cui io vorrei stamattina in particolare continuare ad affrontare un po' questo tema della lotta per la vita, con quattro domande che cercheranno un po' di ritmare la mia proposta. Cioè la prima è: perché dobbiamo lottare? Da dove viene questa esigenza della lotta? La seconda domanda che ci porremo è: dove avviene la lotta? Dove siamo chiamati principalmente a puntare il nostro sguardo per questo lavoro? La terza domanda sarà: con quali strumenti? E poi la quarta domanda sarà: a che pro? Qual è il fine della lotta? Cioè questa lotta a che cosa ci porterà? Allora, la prima domanda è: Perché dobbiamo lottare? Da dove nasce questa esigenza della lotta? Ma potremmo rispondere in prima battuta dall'esperienza di un disagio, dall'esperienza di una ferita, di una mancanza, di un vulnus, di un limite, di un albero irraggiungibile che percepiamo nel giardino di noi stessi. Qui faccio riferimento naturalmente al giardino di Genesi 2 e Genesi 3, e di quell'albero. È un sentire che ci manca qualcosa. È interessante che, per esempio, proprio rispetto a quei capitoli sulla creazione, dove a volte l'interpretazione che si è data è quella di un, cioè no, l'idea che noi abbiamo è quella di un Dio che ha fatto perfette tutte le cose, poi l'uomo lo ha rovinato, perché noi roviniamo sempre tutto, e quindi poi è dovuto venire il Signore, no, attraverso Israele, attraverso Gesù, per recuperare quello che lui aveva fatto all'inizio e noi, cattivi e monelli, abbiamo rovinato. Come sapete, questa idea poi fra l'altro non è esclusiva dell'ebraismo, del cristianesimo, no? Cioè anche in altre culture, in altre visioni religiose c'è un po' questa idea dell'età dell'oro, cioè quindi un tempo d'oro in cui noi eravamo perfetti, buoni, eccetera, eccetera, e poi sto uomo che è cattivo, no? L'ha rovinato. Bene, nella tradizione cristiana ci sono state anche altre teologie, cioè e una in particolare, di cui vi dico qualcosa che può servirci, e questa non vede tanto quei racconti della creazione come la narrazione di qualcosa di bello, di perfetto che Dio ha fatto all'inizio, ma piuttosto come qualcosa da raggiungere. Attenzione, qualcuno ha aperto il microfono, per favore, se può, forse Anna Maria, fate attenzione, ecco, grazie. Quindi non come qualcosa da realizzato e che poi l'uomo no, ma qualcosa da raggiungere, cioè dove l'Adamo che Dio ha creato, verso il cui guardava creando, non è tanto il primo è solo figura di quell'ultimo, che sarà Cristo Gesù, nel quale saremo finalmente noi stessi. E fra l'altro, per dire, anche traccia di questo si ha nel racconto stesso, perché ricordate, nel secondo racconto della creazione, cioè nel capitolo 2 della Genesi, perché noi nel capitolo 2 che prepara il capitolo 3, nel capitolo 3 abbiamo il peccato originale, no? Per cui l'uomo che rompe. Ma e quindi nel capitolo 2 è quello che Dio fa ed è tutto bello. Ecco, però attenzione, in quello che Dio fa, in particolare quando crea la donna, e l'uomo finalmente parla, e uno dice che bello, ecco, davanti alla donna l'uomo finalmente per la prima volta parla e dice: questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne, la si chiamerà Eva, no? Perché da lui, cioè, chiamerà donna, scusate, perché dall'uomo è stata tratta. Bene, questo versetto che da una parte dice, ecco, davanti alla donna l'uomo parla, eccetera, eccetera, però in qualche modo ha le tracce di quello che noi sempre sperimentiamo e non sperimentiamo altro, cioè che cosa? Una relazione tutta da costruire, un disagio. Perché? Perché notate, l'uomo in quel racconto, capitolo 2, quando ha finalmente la donna davanti a sé, non le parla. Parla di lei, ma non parla a lei. E cosa dice? È mia. e osso delle mie ossa e carne della mia carne. E poi le dà un nome senza chiederle niente. Questo siamo noi. Noi non abbiamo mai sperimentato una perfezione della relazione. Mai. Per cui quei racconti parlano di un punto d'arrivo che abbiamo davanti a noi e che i cristiani credono che ha cominciato a realizzarsi in Cristo Gesù. Non è ancora pieno, ma per noi cristiani c'è l'intervento di Dio in Cristo Gesù, è avvenuto. Deve compiersi, deve allargarsi a tutti, ma c'è. E quindi, come dire, la lotta nasce dall'assunzione del nostro non ancora. Nasce il giorno in cui finalmente noi ci scopriamo piccoli, imperfetti, come un cantiere di lavoro in corso, in cui ci comincia a mancare l'aria. E finché non giungiamo a questa situazione, non sentiremo la necessità di lottare e vivremo in un letargo. Ci crederemo perfetti, già fatti, bene come stanno. E notate, attenzione, questo può accadere. Ci possono essere persone che dicono, ma io, no, globalmente, che faccio di male? No, non sono malaccio, sostanzialmente mi piaccio, ecco, mi piaccio, non sono venuto così male, no, ci sono quelle persone che loro sono a posto, i problemi sono sempre gli altri, loro poi sono delle vittime già sante che portano, no, il male degli altri, no? Si trovano quelle persone che tu dici, vabbè, no, vedo, faccio quello lì, lo devo sopportare, c'è quell'altro, lo devo sopportare, cioè io sono buono, sai, io sono una persona buona, sono fatto così, Signore non mi avesse fatto così buono, no? Signore, perché mi hai fatto così buono, no? Eccetera. Allora, uno, attenzione, può andare avanti tutta la vita, può andare avanti tutta la vita pensandosi fondamentalmente perfetto e non assumendo la sua realtà. Non è che dobbiamo inventarci le problematiche, no, dobbiamo assumerle, semplicemente assumerle, ascoltare il travaglio che ci portiamo dentro. E vedete, la vita, in questo senso, anche con le prove della vita, che non è che ce le manda Dio, fanno parte, cioè a un certo punto io, che in questo tempo, da un po' di anni, ho preso la sana abitudine di camminare, anche tanto, fa bene alla salute, ve lo consiglio, e allora poi ho cominciato ad avere un problemino al ginocchio, scusate se vi racconto i fatti miei, ma non è così privacy, cioè lo racconto per un motivo, ma... E allora a un mio amico ortopedico gli ho detto, senti, ma non è, eccetera, no? E allora mi ha fatto fare le radiografie, le abbiamo viste insieme, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto, guarda, è l'età. Per cui dice, no, fin tanto è così un dolorino, andiamo avanti, cioè. No, quindi vedete, la vita, come dire, no, quindi il dolorino non è che me l'ha mandato Dio, ma è l'età, perché ho superato da parecchi 50 anni, quindi cioè, no? E allora, come dire, la vita poi ci manda dei segnali, in qualche modo ci fa sperimentare che nel nostro corpo, nel nostro cuore, nella nostra mente, ci sono come delle fenditure, come dei buchi. E attenzione, dei buchi che possono essere anche dei precipizi, dove possiamo inciampare e cadere. E guardate, allora questa esperienza ci fa nascere alla vita spirituale e alla lotta. Intanto vorremmo dire proprio anche alla vita, perché non si finisce mai di nascere. Non si finisce mai di nascere, anche se stiamo invecchiando e anche se la nostra uomo vecchio si va disfacendo, come dice Paolo, c'è un uomo nuovo, una donna nuova che vuole nascere. Il problema è farlo nascere. E allora, ecco, in qualche modo, tra l'altro questo mi fa anche pensare a un altro insegnamento della tradizione antica che diceva che in genere gli uomini cominciano a cercare Dio in tre situazioni. Allora ci sono pochissimi, rari, cercare Dio e la sua vita, e quindi la vita. Ci sono quelli che lo cercano perché se lo portano dentro, questa esigenza, dal grembo materno. L'hanno sempre sentito. Sono rari, ma ci sono. Invece per noi più comuni mortali, in genere questo voler nascere, questo voler vivere in maniera, in genere avviene o quando incontriamo degli uomini e delle donne vive, verrebbe da dire anche cristiani, ma sappiamo che questo non sempre accade, però ci sono anche degli uomini e delle donne vive cristiani che sono, e che la loro testimonianza di vita fa nascere il desiderio. Oppure l'altra dimensione, occasione, che anche questo non è automatico, però può aiutare, è nelle prove, nelle situazioni di prova. Nelle situazioni di prova e di sofferenza, e non è automatico, lo sappiamo, anche perché la sofferenza, come sappiamo, può incattivire, non è vero che la sofferenza di per sé renda migliori, però può essere occasione in cui uno coglie la necessità di assumere una lotta per la vita. E forse anche, guardate, io credo anche questo tempo che stiamo vivendo, no? Che da una parte ci sta chiedendo di lottare, per esempio nell'attenzione a mettere le mascherine, a cercare di tenere il distanziamento, eccetera, cioè, è una lotta. Non so quanti di voi, a me capita ancora di uscire di casa tranquillo, vedere gli altri e dire ho dimenticato la mascherina, quindi tornare in casa, eccetera, no? Allora, ma lo faccio perché? Perché voglio tutelarmi, no? E tutelare, no? Non solo la mia salute, ma anche la salute delle persone con cui vivo, eccetera, no? E così ciascuno di noi, è una lotta per la vita. Però, ecco, questo tempo in qualche modo è un'occasione anche per lottare nell'interiorità, di dire sì, noi dobbiamo curare la salute, dobbiamo, no, eccetera, perché questo fa vivere, e allo stesso tempo anche che cosa è importante curare per vivere, dove sappiamo che la salute è una dimensione importante, ma non si gioca tutto lì, perché la vita umana non si gioca soltanto nello stare in salute. E allora, ecco, cominciare a sentire che ce ne accorgiamo, perché cominciamo a sentire scricchiolare, se si può dire così, il terreno sotto i nostri piedi, quel terreno che sembrava così solido. C'è un salmo, il Salmo 30, ai versetti 7-8, che diceva: ho detto, nella mia sicurezza mai potrò vacillare. Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto, cioè nel senso che a un certo punto ho incontrato la prova e lo spavento mi ha preso. E allora, a un certo punto, quindi, prendere coscienza, no, delle nostre fenditure. Per esempio, anche in questo tempo è importante, come dire, elaborare, quando dico elaborare significa sentire e pensarci su, sulle nostre paure. Perché credo che anche voi, come anch'io, quando nella mia città o nel paese dove vengo a fine settimana con la mia madre, sento passare più volte e anche di notte le ambulanze con le sirene accese, un senso di inquietudine passa nel mio cuore. Non so voi, penso di sì, no? E allora cosa significa? La paura della morte. La paura della morte che è anche dentro di me. E allora come elaborarla? Questa è la domanda. Assumerla e come elaborarla, come trattarla? C'è. Non rimuoverla. No, che anche questo è un tentativo che non so quanto fruttuoso, no? Ma come elaborarla? E fra l'altro, ecco, quando questa dimensione della morte, della paura, appartiene al nostro quotidiano, no? E pensate, anche Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 12, versetto 7, parla di una spina nella carne. Sapete, poi gli studiosi hanno cercato di dire cos'è una malattia, perché Paolo non la descrive, dice soltanto che ha più volte ha chiesto al Signore di esserne liberato, e il Signore infatti gli ha detto ti basta la mia grazia, cioè ha capito che deve andare avanti con quella, no? Invece nella lettera ai Romani, ancora di più, al capitolo 7, versetti 14-25, invece lui parla di una legge posta nella sua carne che lo spinge a fare quello che non vorrebbe invece di quello che vorrebbe. Vuole fare qualcosa e non ci riesce. Non il bene che io voglio faccio, ma il male che non voglio. Cioè, Paolo avverte nel suo cuore una certa scissione, una contraddizione. E penso che forse anche qualche volta nella nostra vita ciascuno di noi ha sperimentato nelle relazioni con gli altri che magari pensava più o meno di fare delle cose per il bene, e poi le cose non sono andate così, e anzi magari si è accorto che in quel bene che lui voleva c'era anche qualcosa che era lui stesso, che c'era un po' di egoismo nostro, non c'era proprio tutto sto bene, eccetera eccetera, no? Cioè, come dentro di noi ci siano queste spinte. Io spero che abbiamo avuto anche la grazia in certi momenti di renderci conto che, cioè, mi permettete una parola un po' così, cioè, non so, nel senso che noi guardiamo facilmente le persone nei loro atteggiamenti negativi, no? Non so, guidando la macchina quando uno ci taglia la strada, no? Cioè, ci viene dal cuore anche stronzo, no? Eccetera, permettetemi, no? E magari, ecco, qualche momento in cui ci siamo resi conto che quello stronzo eravamo noi, cioè che abbiamo fatto delle cose che mi fa cazzo. È un momento di grazia, perché normalmente noi fuggiamo da questo, no? Dall'assumere che noi possiamo essere quegli stronzi, no? Che facilmente vediamo nei comportamenti altrui, e che qualche volta uno dice caspita, lo sono stato io. E allora è quello che un po' Paolo dice, no? Senza parolacce, ma dice: io mi rendo conto che, guarda, che dentro di me c'è una contraddizione, mi trovo a compiere a volte quello che non vorrei, no? Invece di quello che vorrei. Avverte di essere un mondo complicato, anche questo è importante, eh? Avvertire che siamo un mondo complicato, non un santino prefabbricato, che magari Paolo ha creduto di essere, no? Ricordate Paolo quando dice: io ero, no, nella giustizia, no, il comportamento migliore di tutti i miei fratelli, eh? Ebreo da ebrei, fariseo quanto la legge, no? Eccetera, eccetera, studiato da Gamaliele, e c'è il massimo, ero perfetto. Allora lui ecco, si rende conto che c'è tutto un mondo che è lui, complesso, con contraddizioni, con buchi, tutto da elaborare. Allora vedete, da qui nasce la lotta, nasce dalla complessità, dalla coscienza della complessità del nostro essere, e per cui noi siamo ricettacolo di tanto positivo, ma anche di debolezza, fragilità e di peccato. Debolezza, fragilità e di peccato. Cioè di una spinta di morte che ci portiamo dentro. E allora la lotta nasce dall'incontro di queste componenti del nostro essere, della nostra costituzione antropologica, potremmo dire. Come dire, in noi ci sono i presupposti sia per amare che per odiare. Di tutto noi possiamo. Tante volte dice no, ma questo, queste cose, quello non lo farebbe mai, no, cioè no, questo è proprio alieno alla sua natura. Non so se qualche volta si dice no, quella persona sa, cioè proprio. Invece c'è una consapevolezza che noi potremmo tutto. Pensate anche come i cristiani, quella falsa coscienza e in quello anche antigiudaismo con cui abbiamo tante volte bollato il popolo ebraico, di deicidio, no? Loro sono stati deicidi. Ancora oggi c'è qualche tradizionalista che dice: vabbè, però poi alla fine gli ebrei hanno ucciso Gesù. Senza capire che in quei racconti, in quelle persone, ci siamo tutti noi. Non si chiamava Gesù, magari, le persone che abbiamo ucciso. Magari non, e non, grazie a Dio, con le pistole, con le cose, ma con le parole, col disinteresse, col voltare le spalle. Avevano altri nomi. Allora dentro di noi possiamo tutto. Sempre mi impressiona, e ogni tanto me lo vado a leggere, quella preghiera che è un testo della Gribaudi, che raccoglie gli scritti di un mistico, un monaco russo del 1600 che si chiama Nil Sorsky. Se non ve l'andate a prendere, all'interno di questo libretto c'è una lunga preghiera che Nil fa di richiesta di perdono a Dio, accusandosi di tutto. Attenzione, la stragrande maggioranza di quelle cose lui non le ha mai fatte. Ma come dire, più si va nel profondo del cuore, più ci si rende conto che c'è una possibilità di male, di buio dentro di noi, che tante cose poi noi non le facciamo, grazie a Dio, perché non c'è l'occasione, perché no, non, ma potenzialmente, e vedremo almeno anche nel pensiero, qualche volta le facciamo. E allora ecco, quindi, e ancora, sempre nel senso, sto parlando ancora di perché della lotta, Pensate anche su un altro testo che ci potrebbe aiutare ad assumere la lotta, e sì, assumere la lotta, ancora 2 minuti e facciamo pausa. Sarebbero i salmi, però attenzione, molti di voi magari fanno la preghiera con la liturgia delle ore. Ora, il fatto è che la liturgia delle ore nostra cattolica, quella ufficiale, ha censurato i salmi. Nel senso che se voi andate a leggere i salmi nella Bibbia, se prendeste i salmi nella Bibbia, trovereste che ci sono delle parti che nella liturgia delle ore non ci sono. Sono i cosiddetti passi dei salmi imprecatori, che non sono stati messi per non scandalizzare, no? Anche Paolo VI, quando gli dissero questa cosa, lui disse: ma non possiamo scandalizzare le suore, no? C'è qualche suora tra di voi, con tutto il rispetto, no? Ma per dire come la mentalità maschilista di noi preti vi vede come, no? Già le donne, no? Ma le suore, le suore, così. Per cui certi passi in cui il salmista dice: Babilonia, che qualcuno possa prendere i tuoi figli e sfracellarli contro la roccia. No, 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 ma non è questo è Antico Testamento. Noi siamo gli uomini dell'amore, le donne dell'amore. Sì, si vedono tutti gli abusi nella Chiesa, no? Eppure, però ecco, come dire, intanto è parola di Dio. È parola di Dio. E due, i salmi dicono quello che anche noi sentiamo, ma che normalmente non vorremmo sentire da noi stessi, quindi facilmente dimentichiamo, no? Ricordate le esperienze del traffico. Guidare, soprattutto in certe città, potrebbe essere anche una buona esperienza spirituale. Perché ci mette a contatto con degli aspetti di noi che quando guidiamo vengono fuori. Cioè la parte di tigre, di leone, di lupo che ci sono, no? E nelle parole anche forbite. Cioè io pensate che mi è successo una volta che eravamo in Israele, in Pullman, chi di voi è stato con me, mi piace molto mentre sono lì parlare, raccontare cose. Per cui andavamo sull'autostrada. E mentre io stavo parlando di qualcosa, di un brano, eccetera, eccetera, c'è stato una macchina che ha tagliato la strada al nostro autista. E io che l'ho visto, mi è venuto da dire: che stronzo, no? E poi sono andato avanti continuamente a dire: Gesù diceva questo, eccetera, eccetera. E fra l'altro l'ho detto senza accorgermene, perché io sono andato avanti così, e la gente si è messa tutta a ridere, no? Cioè, allora, ecco, no? Per cui i salmi imprecatori dicono di noi quello che è in noi, ma no, non. E fra l'altro è bello che cosa? Che il Signore, voglio dire, vuole essere con noi anche in questo. Anche in questo. Non è che il Signore dice: no, 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 queste cose non le voglio sentire. No, 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 il Signore, concludo. Ecco, sempre con anche quel ricordo, una volta ero in una comunità e un padre fu chiamato al capezzale di un giovane che moriva, ed era una tragedia enorme. E quando è tornato, raccontava della madre, che naturalmente sconvolta, quando ha visto il prete, lo ha ricoperto di insulti, di tutto, no? Per dire contro Dio, questo Dio che mi sta facendo morire il figlio, eccetera, eccetera, no? E lui ha concluso, e gli ha detto: vabbè, tu che hai fatto? No, io sono stato in silenzio, ero lì, pregavamo tutti e due. Pregavamo tutti e due. Ecco, mi sembra molto bello questo, no? Cioè, allora il campo di battaglia parte dall'assunzione del nostro cuore, la necessità della lotta. Ecco. Pausa, pausa e ci vediamo tra una decina di minuti. Allora, siamo fermati, quindi siamo partiti dalla vita come compito da compiere, dalla lotta come l'assunzione della lotta per la vita e per il fatto che la vita non è data così, ma c'è una complessità che è il nostro punto di partenza. Pensate anche alla complessità delle nostre storie. Noi veniamo da altre storie che si sono portate la loro complessità, a loro volta ricevuta e trasmessa, come anche per noi. Ogni generazione in qualche modo dà del bene, ma anche dà le sue ferite, no? E lo sappiamo, quindi è così. Allora, per questo c'è da lottare. La seconda domanda è: dove avviene la lotta? Qual è il luogo? Ora, uno potrebbe dire nel mio ufficio, col mio capo ufficio, che è un grande, eccetera, io devo lottare ogni giorno, ed è vero. Non pensate che la vita comunitaria dei gesuiti sia un paradiso terrestre, non lo è. Non lo è, tranquilli, cioè, anzi c'è una frase di uno che non so se è santo o beato, forse Luciano, che dice che la vita comunitaria è la più grande penitenza. E allora, e non è solo noi, ma anche voi nelle famiglie, no? Cioè, sappiamo che questo tempo sta mettendo a difficoltà anche le relazioni. E quindi sia le relazioni, nei giornali si parla dell'aumento di separazioni, no? Ma nelle comunità non è che sia molto meglio, cioè magari uno non è che se ne va così, però vi assicuro. E allora i luoghi, le situazioni, le persone, e nella tradizione antica si diceva che i laici sono chiamati alla lotta con le tentazioni, sono tentati nelle cose. Chi vive fraternamente in comunità è tentato dai fratelli, chi vive nella solitudine è tentato nel cuore, dai pensieri. Tanto fermiamoci nel cuore. Ora, questa distinzione non è assoluta, magari secondo me porta a tre ambiti, no? Che va verso la profondità, cioè noi lottiamo nelle nostre relazioni, lottiamo con i beni che, no, che utilizziamo, che eccetera, e lottiamo nelle relazioni con le persone che ci stanno vicine, e tutto questo comincia nella lotta nel cuore. Paolo parla della carne, parla spesso della carne come luogo in cui il male si manifesta e dove è necessario affrontare quel male. La spina è conficcata nella carne. Però attenzione, sappiamo che non dobbiamo cogliere la carne come un nemico da combattere, il nostro corpo come un nemico da combattere, quindi come una certa visione che purtroppo c'è stata anche nella Chiesa, no? Rispetto a cui le spinte nel nostro corpo erano negative, cioè la fame, che pure, però ancora di più la sessualità, eccetera, no? Quindi veniamo purtroppo da una visione che la carne per Paolo è ciò che si oppone alla vita, più che una parte di noi, perché scusate, se a noi ci tolgono il corpo, rimane ben poco, no? Non lo so, cioè, mi sembra che... quindi più che una parte di noi, rispetto a una dimensione immateriale, tutta da dimostrare, tutta da... potremmo dire più la nostra fragilità che si chiude su se stessa. il nostro io che, come dire, vive per, ecco, per custodire, ma nel senso negativo, cioè rannicchiato sulla propria fragilità, sulla propria esistenza, in cui vede solo se stesso. Il mio universo, il mio cosmo, sono io. E degli altri? Beh, ognuno se ne deve per conto suo. Io giaccio il mio lavoro con me stesso. E allora ecco, e questo è il nostro essere chiuso, rinchiuso su se stessi. Per cui anche noi comprendiamo come nella tradizione antica, quando andiamo a leggere i detti dei padri del deserto o testi monastici, spesso incontreremo la frase che la salvezza è condannare se stessi, è vincere il proprio io, vincere se stessi. Allora, giustamente noi oggi, se non facciamo un lavoro di ermeneutica, cioè quindi di capire che cosa vogliono dire per poterlo capire noi, perché le nostre tradizioni culturali sono diverse, cioè giustamente oggi noi abbiamo colto il valore del nostro io, in qualche modo la cura della nostra persona, di chi siamo, eccetera. Allora dobbiamo cogliere che in quel condannare se stessi è quel condannare quella modalità di essere se stessi, che è la modalità chiusa su se stessi, chiusa nella morte, è quella che dobbiamo vincere per poter essere in una modalità che finalmente apre alla vita. Allora in questo senso mi sembra bello, no? E comprendiamo anche tutta la lotta che loro hanno fatto e anche noi siamo chiamati a fare. E allora, è il cuore. E noi sappiamo che il cuore, quando si dice cuore nella tradizione biblica, si dice il nostro uomo interiore, il cuore inteso come ecco, la nostra interiorità, la nostra coscienza, la radice del nostro essere. Anche noi sperimentiamo a volte che in certi momenti siamo più a contatto di noi stessi, siamo più in noi stessi. Non sempre siamo a contatto con le nostre profondità. Allora è come un luogo da raggiungere. Pietro nella sua lettera parlerà di un uomo nascosto nel cuore. Nella tradizione anche monastica si dice acquista un cuore e sarai salvato. Chiudete i microfoni per favore. Acquista un cuore e sarai salvato. Cioè diventare se stessi e poter finalmente abitare il proprio cuore. Pensate anche noi quando chiediamo a qualcuno di poter pensare le cose più profondamente, no? Gli diciamo ma mettiti una mano sulla coscienza, no? Cioè, come dire, questa cosa falla arrivare dentro di te, nel cuore, nella profondità. E in questa individuazione di questo centro, Gesù è stato chiarissimo. In Marco, capitolo 7, versetto 17, Gesù dice che non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ricordate? E dice, così neanche voi siete capaci di comprendere, dice ai discepoli, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, e va nella fogna. Era tutta la questione. Così rendeva puri tutti gli alimenti. Pensate, no? Cioè, laddove in alcune tradizioni religiose, anche quella da cui Gesù veniva, c'è tutta la distinzione tra cibi impuri e cibi puri, no? Per noi cristiani non è così. E dice, dal di dentro, infatti, e ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo, dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Quindi è dal cuore, no? È nel cuore che bisogna lottare. A me, come dire, colpisce sempre e mi fa dire povero Dio, povero Dio ad aver a che fare con noi, nel senso che cioè, un po' di, dovremmo dargli ogni tanto riconoscerli, di dire poveretto, perché anche quel passaggio, quell'inizio del racconto di Mosè, di Noè, scusate, no, che poi il racconto del diluvio, il racconto di Noè, attraverso cui Dio ci consolerà, e comincia con la constatazione che Dio, guardando che tutte le opere dell'uomo, tutto ciò che nasceva dal cuore dell'uomo non era altro che male, vi stavo dicendo, e riprendo il discorso, che quando Dio in quel passaggio dice, vedendo che ogni pensiero che l'uomo concepiva in sé non era altro che male, si pentì di aver fatto l'uomo. Allora uno dice, ma come Dio si spaventa di questo? Ma scusate, ma rispetto a certe cose che noi vediamo, no? Qualche volta non ci scoraggiamo. Uno dice, caspita, no? Già il fatto che siamo dentro questa cosa da un anno, e abbiamo avuto tutto, i nostri responsabili hanno avuto tutto il tempo per preparare, non so, anche la scuola, i vaccini, e siamo in questa, no, non ci cadono le braccia? Beh, scusate, Dio che le vede tutte, non ha anche, voglio dire, il diritto di pentirsi, no? Però poi il racconto dice subito, ma Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Per cui lui si scoraggia e si pente. Però il suo amore è più grande. Allora, ecco, no? Quindi nel cuore, dicevo questo, nel cuore. E allora sul cuore bisogna vigilare. Dove avviene la nostra lotta? Nel nostro cuore, quindi abitare il nostro cuore, conoscere il nostro cuore, avere contatto col nostro cuore. Questo tempo che ci costringe a stare più in casa è un'occasione, non è detto che vada automaticamente, perché sappiamo che le cose automatiche non vanno, e voi, anche voi avete sperimentato che magari uno all'inizio costretto a stare in casa dice, beh, ho più tempo per pregare, e poi no, ci siamo resi conto che magari ci inventavamo tante cose e la preghiera non era più automatica. Però per dire, questo tempo, questa occasione anche per stare con noi stessi, anche qui è una lotta, per poter ascoltare ciò che ci abita, per poter dar nome alle cose. E notate, perché è una lotta? Perché, no, io lo vedo, intanto perché, come sappiamo, non siamo abituati, non ci viene naturale neanche stare con noi stessi, il silenzio, eccetera, no? Al di là magari di qualche carattere, di qualcuno che più... però, per esempio, io vedo anche qui al sud, dove... vivo in questi anni, sono meridionale, noi c'è molto anche la socialità, la facilità di socializzazione, così, per cui nei ritiri che le parrocchie in tempi normali mi invitavano a fare a Quaresima, per esempio, dove c'era la giornata di ritiro, i miei sforzi dopo la mia presentazione di un'oretta di chiedere alle persone di fare almeno 15 minuti di silenzio per pregare sulle cose ascoltate, All'inizio ero partito con altri obiettivi, chiedevo un'ora, poi sono sceso a mezz'ora, poi ho detto almeno 15 minuti, e erano degli inviti che cadevano, cioè della serie che spesso tutto finiva a tarallucci di. E buoni, i tarallucci del sud, devo dirvi, non sentitevene a male voi triestini, ma i tarallucci che si fanno in Puglia sono buoni, e con le burrate, con le mozzarelle e altre cose. E, però per dire che il silenzio, no, come strumento, no, cioè come occasione insieme alla lotta, cioè per ascoltare, per prendere contatto con il luogo dove si opera la battaglia. E allora, ecco, questa, Sant'Ignazio negli esercizi spirituali dirà per avvertire e conoscere in qualche modo che cosa avviene nel cuore, che cosa mi abita. E qui sapete che anche una lotta, perché prendere contatto con quello che mi porto nel cuore significa prendere contatto anche con quello che mi porto nel cuore e non vorrei portarmi nel cuore, che non mi piace e che magari, di cui anche magari forse provo un po' di vergogna, eppure mi abita. Che non vorrei che ci fosse, che non corrisponde a quello che io ho deciso di essere, eppure mi abita. Allora c'è una prima fase della lotta che è dar nome alle cose che mi porto dentro. Poi sappiamo, anche Ignazio negli esercizi dirà per accogliere i movimenti dello spirito e per respingere i movimenti della morte, ma la prima cosa è dar nome, nominare le cose, in un atteggiamento non giudicante. Una frase che di un monaco italiano ancora vivente, che mi colpì e me la porto sempre con me, è che lui diceva: imparare a vivere significa crescere in una vita verso se stessi senza illusioni e senza vergogne. Senza illusioni e senza vergogne. Che sono un po' i due poli, no? A volte le illusioni di me stesso, e a volte il vergognarmi di me stesso. Attenzione che poi non significa che su certe cose non dovrò lavorarci, ma significa che innanzitutto io dico io mi porto dentro questo. Mi porto dentro questo, con il quale poi con l'aiuto di Dio ci lavorerò. E ora, attenzione, dicevo prima, il cuore come coscienza, il cuore come luogo più profondo, che vedete sono delle definizioni che ci diamo e che naturalmente così rimangono, ci dicono qualcosa e allo stesso tempo rimangono un po' sfumate. E ora, la tradizione antica ci dà anche la possibilità di in qualche modo tentare provare a delineare una geografia del nostro cuore. Se da una parte la coscienza, l'interiorità ci dicono qualcosa rimanendo sempre in un ambito più sfumato, di senso, ma non... Allo stesso tempo la tradizione spirituale ci dà delle indicazioni per poter in qualche modo cogliere dimensioni del nostro cuore. E pensate che queste tessere, se potremmo dire così, di questo puzzle, che poi siamo noi a mettere insieme, ce lo danno proprio i vizi capitali. Cioè, nel senso che i vizi capitali che almeno nominiamoli, diciamo di che cosa stiamo parlando. Nella tradizione nostra cattolica si viene da Gregorio Magno, che conoscerà il primo nella tradizione cristiana che parla dei pensieri impuri, nella tradizione orientale, è Evagrio, discepolo di Origene. E ora Evagrio sarà conosciuto da Cassiano, che lo porterà poi nell'Occidente, e Gregorio Magno conoscerà questa tradizione, questo insegnamento, e ne farà appunto i sette vizi capitali, che sono appunto la superbia, l'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la golosità, la gola, la pigrizia o l'accidia, di cui poi arriveremo a parlare. E nella tradizione invece in origine erano otto, nel senso che Evagrio parla di gola, lussuria, avarizia, tristezza, ira, accidia, vanagloria e superbia. Vedete, manca la tristezza, che verrà poi associata all'accidia, verrà unita con l'accidia. E quindi, e fra l'altro, Gregorio introdurrà l'invidia. Ora, ecco, perché dico che questi vizi, queste malattie in qualche modo ci aiutano a cogliere? Perché oggi sono viste, ma loro erano viste anche in antico, cioè le coglievano così, come delle malattie. E le malattie sono sempre delle situazioni, come dire, problematiche di cose buone, cioè di relazioni buone, per dire, se rimaniamo alla situazione anche che stiamo vivendo medica, qui vado su un campo che non è il mio, chiedo pazienza ai vari medici che ci possono essere in ascolto, cioè no, questa malattia con cui stiamo lottando, questa pandemia, è una malattia che colpisce i polmoni, che sono degli organi fondamentali per la vita, cioè la gola. Il vizio capitale della gola è una perversione mortifera della nostra relazione vitale, che è l'assumere il cibo, no? E non soltanto l'assumere il cibo, ma il mangiare come un atto umano che ci pone, che è cultura, che è relazione, no? E l'avarizia è una malattia della nostra relazione fondamentale con i beni, con il denaro, che sono fondamentali per la vita, no? La lussuria è una malattia della nostra relazione, anche questa per la vita, con l'altro, con l'altra, nella sessualità, no? E nell'amore. Allora, come dire, queste malattie in negativo ci dicono qualcosa del nostro cuore. Noi siamo in queste dimensioni, in queste relazioni, no? Fondamentali. E attraverso appunto le malattie noi cerchiamo di capire di cosa l'essere umano è fatto e di cosa viviamo come esseri umani. E, ecco, ora il cuore, ancora abbiamo tempo per domandarci appunto ancora l'altra domanda, e con quali strumenti, vado ancora avanti una decina di minuti, poi mi fermo. Ora, con quali strumenti? Paolo ci dà delle riflessioni interessanti, genericamente ne parla a volte, per esempio come nella lettera ai Romani al capitolo 13 versetto 12, come le armi della luce. Per indicare quegli strumenti con i quali si affronta la lotta. E quindi vi dicevo di questi, le armi della luce, in Romani 13:12. In altri casi Paolo ci offre dei veri e propri elenchi, per esempio in Efesini, capitolo 6, versetti 13-7, dove descrive l'armatura del cristiano. Lo prendiamo questo brano, perché dice: prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato le prove. State saldi dunque, attorno ai fianchi la verità, indosso la corazza della giustizia, i piedi calzati e pronti a propagare il Vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e suppliche nello Spirito, eccetera, cioè, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica e nei santi, per tutti i santi. Quindi, notate, verità, giustizia, fede, salvezza, il ricordo della salvezza operata da Cristo e infine la parola di Dio, che è la spada dello Spirito, l'ascolto della parola di Dio. Allora, prima di tutto questo, no, interessante, già qualcosa dicevo, uno strumento della lotta è il tentativo di far verità. Ricordate che Gesù ci diceva poi che la verità vi farà liberi. Per cui lo sforzo di autenticità, adesso su questo tornerò ancora, e ancora nella tradizione patristica ci sono altri strumenti che sono, per esempio, la preghiera, il digiuno, la sobrietà nell'uso delle cose, il silenzio, la solitudine intesa come spazi per poter stare con se stessi. Vedremo. Attenzione, quindi sono anche degli esercizi fisici. Quello che noi oggi abbiamo maggiore consapevolezza tramite anche la psicologia, ma anche attraverso le tradizioni, le discipline orientali, tipo per esempio anche lo yoga, eccetera, è che come dire, l'esercizio fisico ha un'influenza sull'interiorità. E guardate che per esempio il camminare ha un'influenza sull'interiorità. C'è adesso non ricordo il libro, avevo cominciato a leggere un libro, ma ve lo dirò, vado a ritrovare, ve lo dico, che è tutto sul camminare e il vivere, no? E su come proprio il camminare in qualche modo ci, in fondo anche c'è tutta la tradizione, non solo cristiana, ma di tante tradizioni religiose del pellegrinaggio. E per cui è interessante, c'è uno strumento che da una parte interiore, il muovere delle cose dentro di noi, volere delle cose dentro di noi, fare attenzione, che si unisce però a tutto un esercizio fisico. E dovremmo riscoprirlo anche come cristiani, no? Perché per esempio certe cose che erano diventate un po' moralistiche, certamente, noi le abbiamo lasciate, e magari le riscopriamo perché ci vengono da altre tradizioni, no? Ma ce le portiamo anche noi, tipo per esempio il silenzio o il digiuno, eccetera. E allora ecco, quindi diversi strumenti e poi ancora degli atteggiamenti di fondo che vorrei sottolineare, che sono appunto atteggiamenti più che veri e propri strumenti. Hanno a che fare, già ne sto parlando, ma vorrei ancora fermarmi e sottolinearli. Li dico così: la conoscenza, la passione e la speranza.
la conoscenza, la passione e la speranza. La conoscenza, ed è quello che già cercavo di dire, ma lo riprendo, è conoscenza della verità di ciò che noi siamo. Pensate, anche con gli anni che passano, e con anche quando abbiamo superato gli anta e varcato parte degli anta, e certe cose di noi sono andate, certe cose che volevamo di noi si sono realizzate, altre no. Allora, come dire, c'è un assumerle, no? Su quello che è avvenuto, c'è stato e quello che è, per tanti motivi, forse certe cose non le capiremo mai. E quindi la lotta comincia con il coraggio, lo sforzo di conoscere se stessi, rinunciando alle illusioni, alle false proiezioni, dei quali a volte ci autoconvinciamo, no? Uno sforzo di autenticità. Quindi è un atteggiamento di fondo, vedete, accettare di conoscere la propria realtà per quello che è, le proprie fragilità, le proprie miserie, le proprie cadute. Io mi stupisco sempre che, leggendo anche tanto l'Antico Testamento, di come Israele racconta anche tutte le sue cadute, non solo le sue vittorie. Le racconta elaborandole, per andare avanti, perché poi fra l'altro Israele racconta la sua storia sacra, interessante, storia sacra, ma non perché è una storia sacra che è tutta fatta, chissà, no? Noi pensiamo, una storia sacra, no, la storia sacra è la nostra storia umanissima, con tutte le luci e tutte le ombre che non ci nascondiamo, nella quale noi diciamo, noi non capiamo come Dio non ci ha abbandonati. Pensate, anche come Chiesa, no? Come si fa fatica ad assumere che come Chiesa abbiamo sbagliato. Perché notate sempre che poi ci sono sempre anche dei preti che dicono, no, ma sono delle persone singole, non nella Chiesa, non è la Chiesa nella sua completezza. Ma come, cioè, il fatto che la Chiesa, no, in certi versi sia stata collusa, no, con quello che abbiamo visto, gli inferni del secolo scorso, non toglie, cioè, che ci siano stati cristiani che abbiano nascosto gli ebrei, abbiano salvato, no, eccetera eccetera, ma allo stesso tempo assumiamo questo perché la nostra famiglia, e allo stesso tempo noi ricordiamo questo soffrendone, allo stesso tempo stupendoci che Dio voglia avere ancora a che fare con noi, che Dio sia fedele, che quello che abbiamo combinato non allontana Dio da noi. E allora è una consapevolezza, ecco, no, che di quello che siamo, e poi vedete, fra l'altro questa consapevolezza, questo atteggiamento di voler conoscere, ci dà anche, come dire, la consapevolezza di quali cose custodire, cioè della serie che ciascuno di noi con gli anni, e anche grazie all'aiuto di magari di medici eccetera, ha capito che, non so, c'è un, lui è la gola, come per me, è un punto debole, come per gli insegnanti, è un punto debole. Per cui io la sciarpetta, che quando ero più giovane, anche quando ero dalle vostre parti, non sempre mettevo, oggi la metto sempre. No, la metto sempre. Allora, come per dire, noi Ecco, sappiamo anche proprio attraverso cioè che certe cose, se noi non siamo deboli in quel punto, per cui se ci andiamo a mettere in quelle situazioni, cadremo. Che non siamo buoni a tutto, che non possiamo esporci a ogni cosa, perché magari in quelle parti siamo più forti, ma in altre siamo deboli. Per cui è sapienza, sapienza intesa proprio come capacità di vivere, che io su certe cose ci sia e su altre non ci sia. Quindi, tra l'altro anche Sant'Ignazio, no, nelle regole del discernimento dice che l'avversario ci studia, e come un comandante di un esercito che pone assedio a una città, la studia e vede in quale punto le mura sono più deboli e lì attacca. E allora il comandante che difende, che saremmo noi, sapendo in quale punto le nostre mura sono più deboli, ci mettiamo più soldati. E allora ecco, no, è questo per difenderci dal male che viene fuori nel nostro cuore. Concludo ricordando proprio questo, no, quell'insegnamento che Spirlich dava. Posso andare avanti 2 minuti ancora? Che Spirlich dava sul fatto del male, no? Cioè il male che di cui noi come dire lo tocchiamo, no? Lui diceva, vi ricordate, da dove viene il male? Da dove viene il male, no? Cioè allora faceva tutto un excursus che io ricordo semplicemente brevemente, così ripercorrendo come le varie risposte a questa domanda, da dove viene il male, avevano avuto e hanno ancora nel corso della storia umana vari tentativi, no? Cioè da chi ancora crede che ci sia un dio del male e un dio del bene, di cui poi nelle favole la dedizione è nel Signore degli Anelli, e Sauron, no? E Gandalf, invece lo stregone buono, oppure da tu sai chi, e quindi quella saga del maghetto, e quindi due principi eternamente in lotta tra loro. Ora, questa visione, con tutto il rispetto, non è la visione ebraico-cristiana, nella quale appunto c'è Dio, poi c'è c'è una creatura, c'è qualcosa, no? E quello che chiamiamo Satan, eccetera, eccetera, fatta dal Signore Dio, per cui c'è tutta la domanda, eccetera, eccetera. E se questi due principi nella tradizione ebraico-cristiana non sono accolti come Dio del male e Dio del bene, l'altra risposta che si è tentata di dare è che questi principi siano dentro di noi. Cioè, questi due principi dentro di noi sono una parte buona, divina, una parte cattiva, no, che ha a che fare non con Dio, e l'anima e il corpo. Questo è l'altro tentativo, no, dove questo ha influenzato molto, come sappiamo, anche il cristianesimo. Ma oggi sempre più siamo di nuovo, anche grazie alla scrittura, arrivare a dire no, perché tutto l'uomo è stato creato da Dio. E vide che era cosa molto bella, dice il libro della Genesi. Allora non è il principio cosmologico, il dualismo cosmologico, diceva Spirlich, che non è il dualismo antropologico, no, di due principi nell'uomo. Non è il dualismo morale, cioè nel senso che ancora anche questo, no, il male è come qualcosa che ci abita e che non ci dovrebbe abitare, no, cioè della serie, anche in quelle filosofie antiche o a volte anche in certe visioni, che uno per essere bravo certe cose non lo devono neanche sfiorare, cioè non deve avere un self-control, per cui certe cose non lo toccano, perché lui è una persona distaccata, quindi e con un controllo di sé, per cui non soggetto alla passionalità dell'uomo comune. Ora, questa visione, che era la visione anche stoica, no, Spielberg ricordava un detto antico che diceva così, no, che quando tu torni a casa, e quando un uomo tornava a casa e pensava a sua moglie che l'avrebbe abbracciato, pensava ai suoi figlioletti che sarebbero andati attorno a lui a giocare, avrebbe visto la sua bella casa, i suoi bei granai, la sua bella stalla con tutte le mucche, e sarebbe stato contento finalmente dopo un lungo viaggio, diceva: guarda, no, tu non pensare a questo, tu pensa che la tua casa è stata bruciata, tua moglie non si sa dov'è, così come i tuoi bambini, i tuoi magazzini sono tutti bruciati, le tue vacche sono state tutte rubate, per cui quando tu pensa a questo, per cui tu quando arrivi a casa e trovi la casa, la moglie, i figli, i magazzini e solo la stalla è stata bruciata, tu dici: ah, solo questo? Ecco, questo tipo di, no, di umanità, potremmo dire così, è cristiana secondo voi? Gesù si è mai arrabbiato? Beh, il Vangelo delle domeniche, di due domeniche fa, ci mostra un Gesù che fa delle cordicelle e scaccia i venditori del Tempio, e certamente non sarà stato molto tranquillo nel mandar via tutti i venditori del Tempio. E allora il problema non è arrabbiarsi, perché poi c'è anche una santa ira, una santa collera, che è quella che dice: questo male non è accettabile. E come noi dirigiamo questa rabbia, dove in qualche modo non è non averla, ma in qualche modo essere più forti della nostra forza, sapere che in qualche momento sarà necessario alzare la voce. No, il cristiano è colui che non alza mai la voce, ma chi l'ha detto? Perché di fronte a certe cose non bisogna alzare la voce. Bonhoeffer diceva che chi non alza la voce in favore degli ebrei non può pregare i salmi in chiesa, non può sussurrare i salmi in chiesa. In certi momenti bisogna alzare la voce. E allora ecco, la domanda: da dove viene il male? La risposta è dai pensieri, dai logismoi. E su questo poi riprenderemo oggi pomeriggio. Allora, penso di aver detto tante cose che voi sapevate già, per cui se oggi pomeriggio non vi vedo, capisco il perché, non preoccupatevi. Chi invece magari vuole ancora continuare, ci vediamo nel pomeriggio. Buon pranzo a tutti voi. Ciao.